Di nuovo buonasera, buonasera, bentrovati. Noto con piacere che siamo tanti, siamo 139 al momento, quindi conferma l'interesse e l'ampia adesione che ha avuto il progetto Il Triathlon Intrascuola, promosso dalla Federazione Italiana Triathlon con il contributo di Sport e Salute. Per chi non mi conoscesse, io sono Alberto Casadei e sono il direttore tecnico dell'attività giovanile. E coordino questo progetto insieme a Federico Pagotto che mi aiuta coordinando dagli uffici e con il quale sarete sicuramente entrati in contatto, che ne siate a conoscenza o meno. Lui è la persona che gestisce l'account in questo momento, formazione che ho sulla Fitri, quindi nel momento in cui avete scritto e avete ricevuto una risposta da formazione, ecco che dietro a questo lavoro grande c'è lui e quindi lo ringrazio di fronte a tutti. Direi che sono le 18:05, quindi possiamo cominciare. Cominciamo dandovi un po' la scaletta della serata. Con me questa sera ci saranno dei formatori, tecnici, allenatori, tecnici dello staff della Nazionale che hanno collaborato insieme a me, che ho coordinato appunto il progetto, alla stesura delle schede che saranno la linea guida che userete quando entrerete in classe e quando entrerete nelle aule per portare agli allievi la conoscenza del triathlon. Quindi, man mano li elencherò, li presenterò di volta in volta. Partirò io facendo una breve introduzione e dandovi qualche nota rispetto a quello che è lo status dei lavori, alcuni avvisi che è sempre bene ribadire. Presenterò brevemente quelle che sono le linee guida, nella forma e nella struttura con cui sono state pensate e prodotte. Dopo ognuno dei tecnici parlerà per la propria sezione specifica, quindi i vari moduli che dopo vedrete sono stati divisi in sezioni in base alle discipline del nostro triathlon e ogni tecnico ha trattato nello specifico una materia di cui è grande esperto. E infine, se ci saranno domande, quindi tutto questo vorrebbe richiedere più o meno un'ora e mezza. Se ci saranno poi domande nel finale che siano di natura tecnica rispetto a quello che è il progetto o l'ingresso in aula, insomma, con qualsiasi tipo di domanda potreste avere, direi di lasciare una ventina di minuti sul finale per le domande in maniera tale che potete anche scriverle man mano che vi vengono in mente nella chat, in maniera tale che sul finale le andiamo tutte a dipanare per finire al più tardi alle 20, in maniera tale che restiamo nelle 2 ore che ci siamo prefissati. Nel momento sono entrate un'altra ventina di persone, quindi direi che possiamo essere pronti per cominciare. Quindi, innanzitutto, quello che voglio darvi sono un po' i numeri. I numeri parlano di un'ampia adesione al progetto, questo ci fa molto piacere, perché nel momento che l'abbiamo pensato, abbiamo ragionato nel fatto che servisse un lavoro capillare di promozione dentro le scuole, soprattutto adesso useremo i termini più comuni, elementari e medie, ma ovviamente in tutti i documenti cercherete e troverete scuola di primo grado e secondaria, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, però ovviamente per comodità userò elementare e media. Quindi noi abbiamo pensato che servisse ampiamente un'opera di diffusione, di promozione nel territorio per queste fasce di età, per far conoscere la nostra disciplina, perché è vero che in questi anni la nostra popolarità è cresciuta molto, ma abbiamo ancora bisogno di essere conosciuta e abbiamo bisogno di essere conosciuti vicino a dove operiamo attivamente con delle squadre del settore giovanile. Quindi è inutile che facciamo una diffusione di massa su tutte le scuole, quando in realtà noi dobbiamo concentrarci in questa fase, in questo momento, su quelle vicino ai centri che sono pronti a reclutare poi questi studenti che fossero interessati. E questo poi, ovviamente, in una seconda battuta, speriamo che portino a dei tesserati che siano
Buonasera.
tesserati attivi. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi speriamo che portino a tesserati che siano attivi, quindi che dopo aver provato per qualche ora e conosciuto cos'è il triathlon, sapendo di avere vicino a casa una società, un gruppo di atleti, di ragazzi di pari età che si allenano vicino a casa, che siano accattivati e invogliati a venire a provare in maniera più regolare e quindi poi poterli portare come tesserati attivi. Quindi vi do un po' di numeri. I numeri, come dicevo, denotano un'ottima adesione perché abbiamo avuto 45, 46 ASD che hanno aderito al progetto per il momento e 88 istituti per queste 46 ASD che hanno aderito a loro volta. Questo fa sì che ci siano quasi 800 classi che al momento abbiamo censito aver già aderito per un numero di studenti di oltre 1000, di 15.000 studenti, scusa, 15.000 studenti. Quindi un numero sicuramente importante, ben più alto di quello che ci siamo detti poche settimane fa quando ci siamo trovati prima di Natale, e il numero è ancora in crescita perché tante scuole devono ancora mandare il modulo di risposta. Quindi, in merito a questo, vi ribadisco velocemente che se siete a conoscenza di una scuola, di quelle che sono state segnalate dalla vostra società, che non ha ricevuto la mail dove si veniva inviato il modulo di adesione e una scheda di presentazione, allora scrivete gentilmente a formazione@fitri.it, mettete in copia me, che sono albertocasadei@fitri.it. In questa maniera noi, e ci scrivete: sono la società X, la scuola XYZ con i rispettivi indirizzi non hanno ricevuto ancora la vostra mail. Questo è perché magari non l'hanno ricevuta, perché magari l'hanno persa, mille motivi, non ci interessa. Se voi ci mandate questa richiesta via mail, noi inoltriamo nuovamente a queste scuole il progetto. In questa maniera voi contatterete a vostra volta le scuole dicendo: abbiamo. È appena stata mandata la mail, manda il modulo di adesione se sei interessata. Quindi questa cosa dovete fare. Altresì, se sapete che le scuole hanno aderito, ma non vi è arrivata alla società una mail di conferma di questa adesione, dicendo: gentile SD, questa scuola ha aderito al progetto, che tu ci hai segnalato, ha aderito al progetto, allora contattate la scuola perché potrebbe essere che la scuola non ha mandato il modulo di adesione. Quindi fate questo doppio check con le scuole. Da quel momento in poi che è stato inviato il modulo di adesione, la federazione vi ha contattato, vi ha detto: è stato inviato il modulo di adesione, quindi ha aderito per conto tuo questa scuola. Organizzatevi voi, siete a questo punto la palla passa a voi in mano per mettervi d'accordo quando entrare in classe, con che tempistiche e per completare la lunghezza del progetto da qui alla fine dell'anno scolastico. Bene. Ci saranno poi altre informazioni che vi verranno date in itinere perché siamo ancora noi in attesa da Sport e Salute di avere precisazioni. Comunque, per questo riguardano i gadget che verranno dati agli studenti che appunto sono entrati dentro il progetto, così come i buoni spesa che verranno date alle scuole che hanno aderito al progetto, e ugualmente vi verranno date successivamente delle informazioni. Però verranno inviate via mail e verranno lasciate scritte su come verrà fatta la registrazione della vostra presenza in aula e quindi anche il conseguente pagamento delle ore che andate a fare in classe. Il pagamento verrà fatto poi, credo, parlando con l'amministrazione, in due tranche, una a metà progetto e una a fine progetto. Questo, insomma, per fare un piccolo ripasso anche dell'ultima riunione che abbiamo fatto per chi non ci fosse o per quei tecnici che magari non fossero stati informati dalle società. Adesso condivido con voi la strutturazione della scheda di formazione in maniera tale che vi possa andare a spiegare qual è stato il pensiero dietro ogni. Adesso, ovviamente, aspettate un attimo che devo trovare il link. Quindi il pensiero dietro alla strutturazione di queste schede qua, e poi ogni singolo tecnico andrà più nel dettaglio rispetto a quello che ha prodotto. Allora, questa è la scheda che da inizio della settimana prossima troverete a disposizione nel sito federale. Quindi, una scheda con una introduzione generica dove viene presentato il progetto, perché questa scheda poi voi la presenterete alle scuole, quindi ai professori e ai maestri con i quali andrete in contatto, in maniera tale che anche loro possano trovare un'ulteriore spiegazione di quello che è il progetto, ma questa è una cosa che ormai voi dovreste essere ben più che esperti. E un'introduzione a come è presentato il lavoro in maniera generica. Quindi si troverà un titolo dove verrà definito a chi si rivolge, quindi se la scheda è rivolta alla scuola primaria, alla scuola secondaria primo grado e a che classe. In questo caso, quella che io vi presento in questo momento, che non andremo nel dettaglio, ma che vi faccio vedere, è quella di una scuola primaria, classi prima e seconda elementare. Il numero progressivo dei moduli, quindi da 1 a 4, come sapete, di 2 ore ciascuno per la scuola primaria, da 1 a 3, sempre di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria e primo grado, la disciplina attinente alla proposta tecnica, e quindi per quanto riguarda il nuoto ed il ciclismo, abbiamo sia l'opzione che il nuoto venga svolto in palestra, che penso che sarà la maggior parte dei casi, oppure anche abbiamo messo una programmazione tecnica se qualcuno dovesse andare a svolgere il nuoto in piscina. Ugualmente per il ciclismo è presente un modulo senza bici e un modulo con bici. Per la scuola primaria i moduli sono suddivisi in lezione 1, lezione 2 per quanto riguarda il primo modulo del nuoto. Secondo modulo è bici, ciclismo, quindi lezione 1, lezione 2. Il terzo modulo è la corsa, lezione 1, lezione 2. E il quarto modulo abbiamo le zona cambio e attività finale. Queste sono le 8 ore, che poi vengono svolte un'ora alla settimana, 2 ore alla settimana, 2 ore attaccate. Questo poco interessa, sarà il tecnico che gestirà come portare tutta la programmazione dentro al tempo che ha a disposizione in aula. Invece per la scuola secondaria abbiamo 3 moduli, quindi abbiamo accorpato nel primo modulo un'ora di nuoto e un'ora di bici. Il secondo modulo invece è legato alla corsa, qui abbiamo 2 ore, quindi lezione 1, lezione 2. Il terzo modulo è uguale al quarto modulo della scuola elementare, quindi zona cambio e attività finale. Gli obiettivi, c'è una riga dove, una cella dove vengono definiti gli obiettivi per ogni lezione. La durata totale di ciascuna lezione è sempre di un'ora, perché questa è la progettualità. Ovviamente se l'ora scolastica è di 50 minuti, 55, un'ora, appunto, l'importante è che ognuno poi porti la propria, aggiusti il tiro sulla base di, la realtà che si trova di fronte. Così come se la palestra è vicino, ci sono dei tempi per raggiungere la palestra, quindi non è proprio un'ora, diventano 50 minuti, 45 minuti, chiaramente. Sarà il tecnico che adeguerà il carico del lavoro. Il materiale necessario consigliato per realizzare la proposta di quella singola scheda, ovviamente tutto indicativo, i contenuti, quindi le varie proposte tecniche, e in conclusione alla scheda, non a tutte, ma a maggior parte, c'è sempre c'è una proposta ludica, quindi un gioco che racchiude tutti, buona parte o anche la somma di più aspetti tecnici o schemi motori che vengono proposti durante la lezione o durante le lezioni precedenti. Questo Questo è importante, e ve lo leggo, per quindi, per quanto ciascuna scheda sia strutturata con una prevista gradualità di esecuzione, è importante che ogni tecnico o tutor ponga l'opportuna attenzione affinché vengano correttamente svolte le fasi di riscaldamento e di faticamento durante le ore di lezione. Non abbiamo davanti degli atleti o i nostri atleti, abbiamo davanti degli studenti che buona parte di questi probabilmente non pratica neanche sport, quindi dobbiamo sempre curare e insegnare, dare un'educazione allo sport e quindi insegnare anche l'importanza del riscaldamento e del faticamento, anche a costo di dover tagliare delle parti di contenuto. In tal modo sarà possibile effettuare un adeguato lavoro di attivazione del sistema cardiocircolatorio e una successiva fase di ripristinare tutti i parametri corporei e i valori di partenza. Quindi ovviamente a grande attenzione a quella che è la salute. Questo mi dà là a ricordarvi un'altra cosa, quindi noi abbiamo fatto delle schede che adesso vi andrò a presentare brevemente, dove abbiamo pensato in linea generica a quale poteva essere un bambino medio per questa fascia di età. Ovviamente ci sono tantissime differenze dentro a ciascuno istituto, lungo lo stivale, dentro a ciascuno, proprio anche a livello di strutture, a livello di materiale presente dentro alle scuole, a livello di condizione generale della classe. Possiamo avere dentro lo stesso istituto una classe che è con un livello medio più alto, un livello medio più basso, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo stare molto attenti ad adeguare sulla base della nostra esperienza personale e professionale una proposta di una linea guida alla realtà che ci troviamo davanti. Come vi dicevo, quello che è presentato qua dentro è tanto materiale, per quanto sia stato pensato adeguatamente, insomma, alla durata di una lezione di un'ora, probabilmente il materiale è anche eccessivo nel complesso. Quindi, se c'è da fare una scelta dove tagliare, dove allungare, quale esercizio perdersi più tempo rispetto al tempo che viene proposto, indicato in queste schede, ecco, sentitevi liberi assolutamente sulla base della vostra esperienza di usare queste linee guida come degli spunti importanti che facciano da traccia a tutto il nostro settore di formazione. Che facciano da traccia generica, ecco, in maniera tale che verrà presentato sullo stivale lungo tutta l'Italia più o meno lo stesso programma di formazione, ma chiaramente deve essere adeguato in base all'esperienza personale. Quindi ecco che ritrovate quello che ci siamo detti, gli obiettivi, la durata, il materiale necessario e dopo tolgo un po' di zoom così riesco a farvela vedere nel complesso, come è strutturata, i vari contenuti con i singoli esercizi, 10 minuti per esercizio, ad esempio, i vari esercizi, altri contenuti e altri contenuti. Questo è, per esempio, si parte sempre con il modulo 1, nuoto, lezione 1. Vi ricordo, siamo scuole elementari, classi prima e seconda. Poi si prosegue, scuola elementare, sempre. Quindi la scheda che troverete, il file, è tutto per la scuola elementare, classe prima e seconda, il modulo 1, in questo caso la lezione 1, ma siamo in piscina, quindi è variante B, con i vari esercizi da proporre, la proposta ludica. Dopodiché torniamo alla lezione 2, sempre del modulo 1, in palestra, quindi di nuovo la proposta come scritta. Oppure la lezione 2 in piscina e di nuovo l'alternativa. Dopodiché, modulo 2, abbiamo la bici, lezione 1, qui siamo senza bici, quindi verranno proposti degli esercizi che sono propedeutici all'attività sul mezzo specifico, quindi verranno stimolate delle capacità indispensabili anche quando si sale in bicicletta, ma non avendo a disposizione la bicicletta, noi andiamo a fare delle attività, diciamo, tra virgolette, a secco, quindi senza il mezzo specifico. E qua abbiamo tutte delle attività ludiche che rientra, che utilizzando tutto il materiale può essere presente dentro una palestra, vanno a stimolare tutti questi concetti. Ugualmente, invece, abbiamo sempre la prima lezione, ma in questo caso con la bici, e fate caso che la prima lezione è prevalentemente una lezione di introduzione alla sicurezza e a quello che è la bicicletta, perché soprattutto con i bambini più piccoli dobbiamo sempre curare questi aspetti di educazione civica, stradale e anche di educazione a quello che è il mezzo e alla manutenzione dello stesso. Dopodiché cercheremo di adeguare quello che è una, grosso modo, una posizione più adeguata, perché quello che vediamo in giro è che i bambini sono seduti o su delle bici che magari andavano bene 2 anni prima o perché non hanno alzato la sella, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di far sì che il mezzo sia sufficientemente adattato, per quanto ci può consentire, affinché non si facciano male, sia da un punto di vista di sicurezza, proprio di guidabilità del mezzo, che da un punto di vista di prevenzione degli infortuni, ma questo è più un messaggio di educazione che diamo, perché chiaramente con i contenuti di queste lezioni l'unico rischio è quello degli incidenti più che del rischio di infortuni dovuti a sovraccarico per una postura non corretta. Abbiamo quindi la seconda lezione senza bici, quindi a altre attività. E ugualmente la seconda lezione con la bici, dove si va ad intensificare alcuni concetti magari trattati già nella prima lezione. Dopodiché si passa al modulo 3, quindi qua siamo quarta ora di lezione, siamo alla corsa, alla quinta ora, scusate, la quinta. Siamo alla corsa, quindi con la prima lezione e di nuovo i singoli obiettivi della lezione, le attività da proporre, sempre come spunti. Se poi vi vengono in mente altri esercizi, qualsiasi, siete liberi di intervenire, ovviamente, e la proposta ludica. La corsa, la seconda ora di lezione, quindi con altri esercizi e di nuovo la proposta ludica. E infine passiamo all'ultimo modulo con le specifiche della nostra disciplina, quindi la zona cambio, con ovviamente aspetti sempre più ludici per le classi elementari e per i bambini più piccoli, per poi diventare un po' più tecnici, con il crescere dell'età, quindi fino alla terza media. E quindi un'attività anche qui molto semplice da realizzare, con materiale di facile utilizzo e che dovrebbe essere facilmente anche reperibile dentro a una scuola, oppure che teoricamente chi allena o pratica i campi di triathlon come voi dovrebbe poter avere a disposizione anche a casa. E infine l'attività finale, che vuole essere un riassunto di tutto quello che è stato fatto nelle ore precedenti e un approccio a quello che è il triathlon nella sua forma, oppure se non è il triathlon, abbiamo anche la versione aquathlon, duathlon, a seconda delle varie fasce di età. Insomma, siamo un po' sbizzarriti, i tecnici che hanno fatto queste schede di formazione si sono un po' sbizzarriti. Quindi io ho parlato abbastanza, credo, quindi ho presentato come sono strutturate. L'intento di questa sera non è dipanare ciascun dubbio o andare a presentarvi ciascuna scheda che abbiamo creato, ma era proprio darvi la lettura di quella che è la struttura delle schede, in maniera tale che quando le andrete a scaricare, materiale ce n'è abbastanza, perché vedete che sono più o meno 20 pagine per ogni scheda. Forse non vi ho ricordato, ne avevamo parlato durante i precedenti incontri, ma abbiamo deciso di suddividere le schede di formazione in prima, seconda elementare, una scheda, un'altra scheda è dedicata alla terza elementare, un'altra scheda è dedicata alla quarta e alla quinta elementare insieme, così come per le scuole medie sono state accorpate adesso sono ovviamente giustamente la prima media è una scheda a sé stante e poi sono state accorpate la seconda e la terza media insieme. Questo seguendo delle indicazioni che sono state date in passato rispetto allo sviluppo fisico dal Ministero dell'Istruzione. Quindi ci siamo attenuti a queste linee guida precedentemente date. Abbiamo creato quindi 5 schede, sono una ventina di pagine o poco più a scheda, quindi abbiamo un centinaio di pagine di materiale da utilizzare. E, come dicevo, poi le domande magari le andiamo a rispondere sul finale, così non rallentiamo il procedere della riunione. E quindi fate bene a scriverle, poi man mano le leggeremo una volta ultimato l'intervento dei tecnici che hanno poi realmente contribuito col loro lavoro alla stesura di queste schede. Quindi adesso passerei la parola a Fabrizio Tacchino. Fabrizio Tacchino è un docente di scienze motorie. Ha esperienza sia nelle scuole secondarie, quindi nelle scuole medie, che nelle scuole superiori. È abilitato con incarico alla scuola primaria come maestro generico, quindi ha una competenza specifica rispetto agli studenti enorme, e gli ho chiesto anche di farci un'introduzione rispetto al entrare in classe, entrare dentro una scuola, quali sono anche i rischi da un certo punto di vista, cosa fare attenzione, come comportarci, perché questo magari noi siamo tecnici abituati a lavorare dentro una società sportiva, ma qua stiamo entrando dentro una scuola che non è esattamente la stessa cosa. E tra l'altro Fabrizio è un tecnico espertissimo di ciclismo, tecnico FCI, collaborato con la formazione FCI, con la nazionale, è tecnico della nostra squadra paralimpica di triathlon, è formatore per il nostro settore istruzione tecnica, quindi è una persona estremamente competente e ha lavorato nello specifico nella sezione dedicata al ciclismo. Quindi grazie Fabrizio, ti lascio la parola per questa introduzione che ci farai.
Ciao Alberto, grazie, un saluto a tutti e mi complimento con la Federazione di Triathlon perché ho seguito in passato altri progetti scolastici, lavorando negli ambienti scolastici e quindi devo dire che le premesse sono veramente interessanti e mi complimento anche con voi che avete partecipato e avete aderito a questa progettazione perché lavorare con i ragazzi delle scuole è veramente appagante, quindi si prospetta un lavoro veramente interessante. Ditemi se si scorrono le slide perché a volte mi si bloccano.
Perfetto,
Allora,
perfetto.
Alberto mi ha chiesto, appunto, avendo esperienza scolastica, visto che ci lavoro abitualmente tutti i giorni da diversi anni, di fare una premessa perché quello che vi voglio far capire è che noi, diciamo, non stiamo lavorando, come ha anticipato Alberto, in un centro estivo con le nostre società, ma andiamo a lavorare in un ambiente molto delicato, che poi insomma non dovete spaventarvi, quindi premetto che magari c'è qualche mio collega dall'altra parte e dirò delle cose ovvie, ma magari per quelli meno esperti sono cose che sono interessanti. Quindi la cosa, come rapportarsi con la scuola? La premessa iniziale è quella ovviamente di presentare il progetto a tutte le scuole, ma penso che sia stato inoltrato con le dovute organi federali, uffici, e quindi ovviamente se è stato accettato avranno preso in considerazione la validità di questo progetto. Fare un sopralluogo degli spazi, non andate a porte chiuse, anche perché a volte le palestre non sono nello stesso, diciamo, abitato della scuola, magari sono anche spostate, quindi vi consiglio di andare a vedere gli spazi che avete a disposizione e anche gli spazi che potete usare poi all'aperto, questo in prospettiva primavera e diciamo fine scuola. Poi possibilmente chiedere o valutare di persona andando a osservare magari in precedenza le attività che fanno normalmente a scuola per capire le abilità di base che hanno, quindi capire a che livello ci sono. Puoi fare anche magari una piccola indagine se praticano attività sportiva, semplicemente facendo compilare un foglio a modi anche di gioco. Se siete professionisti, vi consiglio di portarvi un kit di pronto soccorso. Non è che nella scuola non c'è. Normalmente ci sono le cassette di pronto soccorso, il ghiaccio secco, ci sono tutte queste cose. Però se noi dimostriamo professionalità, ce l'abbiamo nel nostro zaino, è una buona cosa, perché se no magari dovete poi far correre la bidella a cercare quello che vi serve, perché le contusioni, ahimè, a scuola sono frequenti, si fanno male con niente. E anche la cosa più banale, che magari con i nostri ragazzi nelle società e i centri estivi non ci facciamo caso, a scuola è sempre opportuno dare le giuste attenzioni, senza perderci troppo tempo, valutando insomma con un po' di esperienza che cosa è successo, ma mai mandare via un ragazzo che ha preso una contusione a casa, che poi arriva a casa e il genitore si lamenta poi con la dirigente scolastica. Questo vi consiglio sempre di porre le attenzioni dovute. In caso di caduta, applicare sempre il ghiaccio, eventualmente far segnalare sul diario che cosa è successo, così il genitore è informato e si sente in qualche modo giustificata questa eventuale problematica. Avere a disposizione il manuale operativo significa che comunque dobbiamo avere a disposizione una leggenda, cosa fargli fare quel giorno in classe. Non improvvisate, perché improvvisare è una qualità che hanno quelli che hanno esperienza. Se siete alle prime armi, vi consiglio di tracciarvi bene tutto quello che volete fargli fare quel giorno, e magari anche fare qualche prova se non conoscete bene gli esercizi o i giochi che vengono proposti. Tempi di attuazione: 20 minuti in aula, tempi di attenzione, scusate. Ricordatevi che alla primaria i tempi di attenzione dei ragazzini che si aspettano di giocare, di divertirsi, sono veramente limitati, quindi 20 minuti in aula, di più difficile tenerli attenti, e 1 minuto per il cambio dell'esercizio e la spiegazione dell'esercizio in palestra. L'attenzione si richiama con il fischietto. Il fischietto è il vostro strumento per richiedere attenzione, perché se no finita la mattinata che non avete più voce. Quindi di solito i ragazzini riconoscono questa autorità di questo strumento, che ci è molto utile. Per cui usatelo e fategli capire subito dalla prima lezione che il vostro modo per richiedere attenzione è questo. Poi io di solito utilizzo dei gadget che possono essere degli adesivi, non lo so, quello che vi volete inventare, delle cose veramente che costano poco, che potete reperire insomma dai cinesi, per farvi capire, sull'attenzione. Quindi premiare chi fa delle domande interessanti, chi in qualche modo fa capire che c'è un'attenzione verso quello che si spiega. Proporre dei giochi a squadre, perché poi la rivalità in questa fase di età è interessante, iniziano ad avere questa rivalità, e quindi fare delle squadre è una cosa che ci aiuta. Poi collegamenti con le lingue straniere, quindi se volete fare qualche collegamento con le lingue straniere, potete proporre delle schede, che non so come si chiamano le varie attrezzature che si utilizzano nel triathlon, in lingua straniera, ed è una cosa che è apprezzata sia dai genitori sia dagli insegnanti. E poi si era pensato con Alberto anche un'idea di un gioco tipo quello dell'Oca, che poteva essere anche interessante per occupare i ragazzini in momenti, diciamo, di calma, che possono essere in aula o durante le fasi, diciamo, non attive in palestra. Le classi che troverete a disposizione. Gli alunni che frequentano la scuola non sono una squadra, questo mettiamocelo in testa, e quindi non ragionano come squadra, non ci sono queste logiche, non ci sono queste, diciamo, regole che normalmente ci sono sui campi di gara o nella palestra con le vostre società. Troverete be belle realtà, mediocri e pessime situazioni motori di partenza. Questo dipende da dove sono le scuole e dalle società che sono attive nel territorio, perché ci sono anche situazioni molto, molto interessanti, e ci sono anche delle maestre molto sportive che ci tengono l'attività motoria, ma anche altre maestre che, ahimè, non sono così sportive, per cui magari fanno fare, senza voler male allo yoga ai bambini delle elementari, perché comunque è una materia che va fatta e quindi va affrontata in diversa maniera. Quindi nella mia esperienza con le scuole primarie ho trovato maestre molto brave, ma anche altre che invece facevano l'attività tanto per farla. La scuola lavora per dare a tutti, e sottolineo a tutti, le stesse opportunità. Chi ha ritmi di apprendimento più lenti va sostenuto. Considerate situazioni di alunni H, BES, DSA, eccetera, è opportuno saperlo prima. Adesso velocemente vi faccio vedere poi che cosa sono queste sigle. Cosa mi devo aspettare? In prima e seconda sono molto giocosi perché arrivano dall'attività puramente di gioco che c'è all'infanzia, quindi scarsi sistemi motori, pochi sanno andare in bicicletta, primi approcci alla pratica sportiva. In terza iniziano ad avere discrete capacità perché poi le famiglie li orientano verso la pratica sportiva che normalmente incomincia con le scuole primarie, e in quarta e quinta si lavora molto bene e danno enormi soddisfazioni. Nella secondaria, prima e seconda media sono un po' indisciplinati, terza media sono già più maturi anche perché hanno poi l'esame di terza media, quindi sono un po' più controllati. Diciamo che la prima media è una classe un po' difficile da gestire perché iniziano a prendere personalità e quindi sono un po' caotici normalmente. Ritornando a quelle sigle che abbiamo visto prima, tanto perché le dovete sapere, poi ovviamente la scuola è organizzata per il supporto specifico, ma dovete sapere che esistono. DSA sono alunni con disturbo nell'apprendimento, a volte con implicazioni motorio-cognitive, quindi non possiamo pretendere che hanno un ragionamento, poi dipende dalla gravità, simile a un bimbo che non ha questo tipo di disturbo. I BES, bisogni educativi speciali, che normalmente hanno la maestra di sostegno, gli H, portatori di handicap fisici, sensoriali, intellettivi. Poi ci sono gli autistici che sono un po' difficili da gestire, dipende dalla gravità, ma ripeto, qua sarete comunque supportati dagli insegnanti sostegno. Per tutti assolutamente necessaria l'integrazione dell'attività, quindi anche questi qua non possono essere esclusi, ma devono essere in qualche modo integrati e resi partecipi dell'attività che proponete. Gioco delle presentazioni, come presentarsi alla classe? Normalmente il gioco che funziona di più è questo, perché non è un gioco di una presentazione istituzionale come può essere il primo giorno di scuola, no? In cerchio, in palestra, ogni alunno si presenta per nome facendo al centro del cerchio un movimento motorio di fantasia che tutti devono fare. E quindi in questo modo c'è anche una forma di riscaldamento. Un'altra cosa che vi invito a fare è quello di scrivere sul nastro di quello da carrozziere il nome del bimbo e di applicarlo alla maglia. In questo modo è più facile poi comunicare con lui, perché poi se no chiamare i bimbi senza sapere il nome, visto che avete a disposizione poche ore e tanti alunni, è difficile imparare poi questi nomi. Poi un altro gioco che io faccio fare sono quello degli ordinativi, è fondamentale per gestire il gruppo, cioè esplorare la palestra, quindi far capire quali sono gli spazi a disposizione che utilizzeremo. Le righe della palestra sono il nostro banco, perché in palestra, non avendo il banco a disposizione, le righe sono quelle di riferimento per farli stare in un posto ben preciso. Quindi devono conoscere bene fila, riga, cerchio. Non date per scontato che lo conoscono, perché alla primaria difficilmente conoscono questi concetti come ve li spiego io. Si divide la classe in più gruppi, opportuno avere pettorine colorate. Se non avete le pettorine, fate il gruppo maglie dentro i pantaloni, maglie fuori dai pantaloni, e così si distinguono. Al fischio i gruppi corrono in ordine sparso per la palestra, al fischio successivo il coach dirà fila, riga o cerchio e vince ovviamente con un punto la squadra che per prima si organizza. Con questo semplice gioco, che è un gioco anche di riscaldamento, vi servirà per poi avere un ordinativo preciso quando richiamate i ragazzi per fare le varie esercitazioni. Velocemente la parte di bici. Utilizzare la bicicletta a scuola presenta delle complessità da gestire: dotazione di bici, materiale di sicurezza, il casco, percorsi in palestra o outdoor, abilità primarie, sapere andare in bici. Prima e seconda elementare, soprattutto se sono bimbi di città, di cittadine, vi dico che difficilmente sono capaci di andarci. Sembra strano, ma è così. Possibilità di fare esercizi senza bici, possibilità di utilizzare la bici sul rullo, che è un progetto che abbiamo in mente per una fase successiva. Dotazioni di biciclette, bici personali degli alunni, che non tutti hanno, più dotazioni di bicicletta extra, minimo 3 bici di differenti taglie. Ok, più bici, 5 o tutta la classe dotata di bici funzionanti, questo per spazi ovviamente outdoor. richiedere che arrivino con bici funzionanti, gomme gonfie, freni funzionanti, se no vi arrivano tutti con le gomme sgonfie, bucate, con i freni che non vanno. Quindi dovete giocare di anticipo. Se no è meglio che le portate voi o perlomeno che li fate portare nei giorni prima e controllate il funzionamento. Controllo della corretta altezza sella, meglio che arrivino con i piedi per terra, anche se non è la posizione ottimale, perché riescono a gestire meglio tutti gli esercizi. Bici vanno lasciate in una zona delimitata, non lasciate biciclette in giro perché se vi scappano di mano i bambini che fanno un po' di casino, si inciampano dentro le biciclette e si possono fare male. Materiale di sicurezza, utilizzo del casco personale o casco in dotazione. Consiglio, perché è venuta fuori una polemica un anno su questa storia qua, di utilizzare una retina sotto casco personale per questioni igieniche che sono spesso criticate dai genitori, perché secondo qualche genitore con il casco prendono anche i pidocchi, quindi sono tutte fantasie che hanno i genitori nelle varie chat, sono un po' assurde, ma per evitare polemiche, cosa che a scuola è meglio non imbatterci, vi consiglio di fare anche questa cosa che tanto costano relativamente poco. Non si gira mai senza casco, quindi quando farete la lezione della sicurezza dovete dire che anche per portare la bicicletta in giro, spostarsi, bisogna sempre mettersi il casco. Okay? Percorsi in palestra. Per i percorsi in palestra occorre avere spazi di dimensioni notevoli pari a un campo da basket. Delimitare le aree pericolose, eventualmente coprire con materassi oggetti pericolosi per l'impatto. Gli spazi al chiuso, solo percorsi semplici di abilità a tempo, più penalità, oppure semplicemente fasi di transizione. Frazione ciclistica sul rullo, l'idea è quella che utilizzando un rullo con tre biciclette di differente misura si può fare anche qualche attività senza avere il problema di spostare se abbiamo degli spazi ristretti, ma questa è una cosa che ci stiamo studiando e vi aggiorneremo sull'idea. Percorsi outdoor, spazi esterni tipo aree verdi, campi da calcio, bike park. Due tipi di attività, stazioni di abilità a punteggio penalità o percorsi tracciati per limitare la velocità. Vi sconsiglio di fare andare i ragazzini a velocità elevate perché poi quando cadono si fanno male. Quindi per limitare la velocità dovete fare dei percorsi angolati o con degli ostacoli in modo che la velocità sia bassa e in caso di caduta non ci siano problematiche. Attività tecnica ciclistica primaria sono l'equilibrio, il ritmo, la curva, la frenata. Fate cose semplici, non abbiamo olimpionici o ragazzini da fargli fare chissà cosa. Vedrete che vi troverete in difficoltà perché magari nella prima o nella seconda sarete quelli che non vanno a insegnare ad andare in bicicletta. E quindi non partiamo con fantasie di fare chissà cosa perché hanno delle difficoltà tecniche notevoli. Attività tecnica ciclistica secondaria, pedalare a coppie, in fila e in gruppo. Gestione delle lezioni. La lezione in aula, spiegare che cos'è il triathlon, indagine chi sa andare in bicicletta, correre, nuotare, la bicicletta, tipi di biciclette, qua potete crearvi una piccola lezione con delle slide perché ormai in tutte le aule c'è la LIM o ci sono le lavagne interattive, quindi siete veramente fortunati. Come è composta una bicicletta? Una cosa che facevamo in federazione, portavamo a scuola un grosso scatolone con una bicicletta smontata, ovviamente delle cose più semplici, le ruote, la sella, il manubrio, e i ragazzi dovevano scoprire questo scatolone e riuscire a montare questa bicicletta. È una cosa che piace molto ai bambini perché si sentono parte attiva di una cosa che montano, non passano dal gioco con Lego a montare una bicicletta che è una cosa un po' più complicata. Check-up della bici, controllo dei freni, saper gonfiare le gomme, cosa che non sono capace a fare, quindi anche una lezione semplicemente, ecco, portatevi la pompa da gonfiare le gomme perché a scuola non ce l'hanno. Magari potete trovare in qualche scuola il compressore per gonfiare i palloni, ma ripeto, nel sopralluogo fate mente a tutte queste cose. Altezza del sellino e quindi queste cose qua per insegnare al bambino a gestire la propria bicicletta senza che ci sia l'intervento del genitore. È una cosa che si portano a casa e poi è interessante. Poi in palestra abbiamo detto il gioco degli ordinativi che vi ho spiegato, il gioco del semaforo è un gioco anche questo che può essere utilizzato come riscaldamento ed è educativo per quanto riguarda l'educazione civica, perché ci sono dei collegamenti anche con questo, e quindi il gioco del semaforo è semplicemente semaforo verde si corre, Semaforo rosso si ci ferma, semaforo arancione si cammina, tombino si salta, poi c'è il posteggio, ci sono altre varianti che potete inventarvi ed è un gioco che per i bambini di prima e di seconda è interessante. Staffetta con materiale ciclistico, col casco, camera d'aria, col sellino, con altri oggetti che si utilizzano nel triathlon, quindi potete veramente mettere la fantasia che volete. Poi ci sono le varie lezioni, lezione sull'equilibrio, equilibrio senza bici, quindi esercizi per imparare a stare in equilibrio senza bicicletta, esercizi di equilibrio con la bici, andare diritti, passare su strettoie progressivamente sempre più strette, pedalare in gruppo in spazi sempre più stretti, si può fare anche senza bicicletta, cioè di correre in spazi che gradualmente si restringono sempre di più e i bambini non si devono toccare perché devono imparare a valutare lo spazio temporale che c'è tra un ragazzino e un altro. Il surplus, che è la capacità di controllare la bicicletta per alcuni secondi in un'area delimitata senza mettere il piede per terra, è una cosa che piace e si sfidano i ragazzini. Altra tipologia di lezione, lezione sul ritmo, andature senza bici a differenti velocità, quindi andare piano, media velocità, alta velocità, sono differenze, sono contrasti che si iniziano ad apprezzare in questo livello scolastico. Pedalare a cadenza bassa, partire da fermi, pedalare ad alta cadenza. Lezione sulla direzione frenata, pedalare in differenti direzioni, esercizi di cambi di direzione senza bici, rallentare in spazi ristretti e frenare con la giusta modalità. Sicuramente se facciamo l'attività outdoor questo diventa un po' più semplice. Lezione sulla curva, impostazione del raggio di curva senza e con bici, curva ampia, curva stretta, serie di curve, si possono fare tranquillamente lezioni anche senza bicicletta, magari supportati da qualche video che si fa vedere prima. Poi ci sono le stazioni di abilità. Io qua ho messo una serie di esempi che possono essere presi in causa con l'attrezzatura che potete trovare nelle palestre. Le palestre ultimamente sono scolastiche, sono abbastanza attrezzate. Diciamo che cinesini, bastoni, clavette, birilli ci sono. Altre cose, vi può essere veramente utile il nastro, quello bianco e rosso delimitatore, oppure il nastro quello di carta per fare dei percorsi segnati per terra. Possono essere fatti prima senza bici, poi con bici, e qui ci sono alcuni esempi. Adesso non mi voglio perdere nella descrizione di tutti questi percorsi, ma qua c'è veramente il materiale che serve e come possono essere attrezzati queste prove di abilità, che possono essere fatte a stazioni oppure diciamo possono essere fatte con una sequenza di più stazioni sia a livello di tempo sia a livello di penalità. Queste sono quelle che si utilizzano in federazione, sono standardizzate, però da questi esempi qua possono essere create alcune più semplici con l'attrezzatura che potete reperire a scuola. Basta, io direi che le cose che volevo dire sono queste. Ecco, faccio un accenno perché sta venendo fuori nelle ultime informazioni scolastiche che ci stanno arrivando, che è sempre dietro l'angolo il discorso del Covid. Diciamo che quest'anno non abbiamo avuto grossi problemi, abbiamo fatto lezione sempre, però può succedere che in alcune classi, a seconda del numero di casi che ci sono nella classe, si debba usare la mascherina. Quindi in quel caso lì ovviamente ve lo diranno a scuola, attenetevi alle regole che impone la dirigente scolastica, perché su queste cose qua ci tengono parecchio. La regola in palestra è questa: quando si fanno attività diciamo che richiedono un certo impegno fisico, si può tirare giù la mascherina. Quando c'è un momento di pausa che sono vicini i ragazzi, si deve tenere sulla mascherina. Speriamo di non utilizzarla, perché sono il primo a odiare la mascherina, però purtroppo siamo negli ambienti scolastici, bisogna tenersi a questo. Grazie e buon lavoro anche ai miei colleghi.
Grazie mille Fabrizio, grazie innanzitutto per la tua enorme e estrema competenza specifica, ma anche per tutti i consigli pratici che ci hai saputo dare. Tornano sicuramente molto utili a tutti i tecnici e tutor che entreranno in classe. Il prossimo tecnico con cui abbiamo collaborato in queste settimane, molto anche, insomma, anche per noi è stato un lavoro molto veloce, dato le tempistiche che avete vissuto voi stessi in prima persona. Noi sono state le stesse tempistiche che abbiamo avuto per produrre anche tutto il materiale. Il secondo tecnico è Gabriele Salini. Gabriele Salini è. Molti di voi lo conosceranno in veste di atleta. Io stesso ho avuto epiche sfide con lui direttamente sui campi di triathlon. Ma Gabriele è un tecnico che ha dedicato ai piccoli, ai giovani atleti, la sua professione, la sua professionalità e sta dedicando la sua vita. È responsabile di nuoto del settore esordienti da 20 anni, quindi ha un'esperienza enorme su questa fascia di età. È responsabile tecnico del settore giovanile della squadra forte di Marmi di Triathlon ed è collaboratore dell'area tecnica della Federazione Italiana in veste di RGT della Regione Toscana. Quindi passo la parola a Gabriele e lo ringrazio. Ancora prima che parli per il contributo che ha dato nella realizzazione del progetto.
Ciao a tutti, intanto ringrazio Alberto e ringrazio tutti quelli che mi stanno ascoltando. Allora, ammetto che quando Alberto mi ha detto l'incarico con l'idea di farmi nuotare in palestra non era proprio il massimo di quello che ci si doveva aspettare. Allora ho pensato, guardando i ragazzi che ho tutti i giorni davanti, cosa poteva venirmi in mente da potergli proporre a scuola. Quello che è venuto in mente era di suddividere le lezioni in 3-4 blocchi, che vanno da esercizi coordinativi, esercizi di scali motori, esercizi combinati. Tutto questo, per quanto mi riguarda, va sviluppato nel massimo del buon umore, perché appunto, come abbiamo detto prima, la difficoltà di stare in palestra e essere senza l'acqua c'è. Quindi bisogna cercare di essere più solari possibili e andare a fare un gioco con i ragazzi che sia quanto più fantasioso, quindi portare loro un aspetto giocoso, un gioco, creargli una favola, un qualsiasi cosa, ma che possa essere utile a noi andando a lavorare su degli schemi motori o su esercizi coordinativi in genere. Quindi le lezioni sono sviluppate in questa maniera qui. Logicamente per tutte le classi sono sviluppate nella stessa maniera, sono a livello graduale crescente, logicamente chi lavora in prima e in seconda avrà esercizi molto più basici rispetto a chi farà la terza, chi la quarta, la quinta o chi addirittura sarà le medie. E alla fine di tutto però c'è sempre il fatto di andare a cercare esercizi combinati che possano richiamare proprio l'aspetto del triathlon. Quindi, ad esempio, un esercizio che mi è venuto in mente è di fargli fare uno skip di 10 secondi e poi magari appoggiati al muro e fargli simulare una nuotata. Questo è quanto. Una cosa che ho ritenuto importante per quanto riguarda l'aspetto natatorio in palestra è la tenuta del corpo, ovvero sia la gestione del corpo, quindi la rigidità del tronco, non essere estremamente morbidi, quindi avere un controllo quanto più possibile. Ripeto, logicamente chi è in prima e in seconda non lo farà al 100%, però intanto andiamo a giocare su delle cose più semplici. Quando siamo in terza, in quarta, in quinta, addirittura alle medie, si va a cercare un'esecuzione sempre più giusta, diciamo così. Logicamente abbiamo lavorato di più sull'aspetto del nuoto in palestra, perché comunque sia le scuole con cui sono in contatto io, vi auguro di avere più fortuna, mi hanno paventato molte difficoltà dell'aspetto natatorio in piscina. Abbiamo sviluppato anche però delle schede per quanto riguarda la piscina che sono bene o male le linee federali FIN, ovvero sia le classi di prima e seconda vanno veramente a fare le prime forme di ambientamento. Un consiglio che mi sento di darvi è soprattutto nelle classi più piccole, se andate in vasca non andate soli, perché comunque ci troveremo magari con 10-12 ragazzini che non sono in numeri nelle linee guida FIN. Le guida FIN chiedono 6, già tanti sono 6 ragazzi, noi ci troviamo con un po' di più. Quindi il rapporto per giusto secondo me sarebbe 1-5 se andiamo in acqua. E anche lì partiamo veramente dalla prima cosa che c'è in acqua, ovvero sia l'immersione del capo, l'ingresso in un ambiente che non è il nostro. E mano a mano cresceremo fino ad arrivare alle piattaforme di scivolamento e poi si spera nuotare. La difficoltà che avremo, secondo me, anche in questo caso, sarà di avere molti livelli diversi, ovvero sia troveremo il ragazzino che entra in acqua con un tuffo a bomba e troveremo quello che non vuole entrare. Quindi anche lì magari con l'aiuto di un tutor, con l'aiuto di altri istruttori o di una maestra, se sarà così disponibile, possiamo suddividere i gruppi in vari mini gruppi e procedere tutti nella stessa direzione. Ecco. Quello che consiglio in queste azioni, ma questo lo consiglio anche in palestra, dove ci sono anche diversi livelli, è comunque sia poi alla fine ricreare una parte ludica, una parte di gioco, una piccola sfida che vada a riunire tutti, possibilmente mettendo insieme chi è più avanti con chi è più dietro, per creare appunto questo senso di team, senso di non esclusione da parte di nessuno. Questo è quello che ho cercato di fare io. Poi il materiale a disposizione è veramente poco. Logicamente se si va in acqua le piscine sono provviste di tutto. Per quanto riguarda la palestra, si tratta di un abbigliamento ginnico, quello con cui vanno sempre a far palestra. Una cosa che può essere divertente è creare dei giochi con cuffie, con i classici tubi, che addirittura ho visto qualche scuola, almeno uno dove sono io, già lì ha. Quelli che sono in piscina li hanno anche nella palestra di scuola. E lavorare con materassini vari, insomma, così. Anche perché poi uno per insegnare una virata a volte basta veramente fare una capriola sul materassino. Quindi sulle capriole ci lavoro tanto perché mi sono accorto in tantissimi anni di lavoro con gli esordienti che stiamo perdendo la capacità di fare le capriole, di fare le giravolte, insomma, di qualsiasi tipo, sia sull'asse sagittale e là. E quindi niente, questo è quello che ho fatto io e niente. Quello che consiglio sempre, che vorrei fare io, che farò io, è quello di unire magari qualche esercizio preso dal ciclismo, preso dalla corsa o dalle zone cambio e poterli proprio veramente ruotare a vostro piacimento. Secondo me la base di questo lavoro del nuoto in palestra sarà la vostra fantasia. Secondo me il punto di forza sarà la fantasia che avrete voi. Divertitevi e niente, secondo me questo è quello che avevo da dirvi. A posto così.
Grazie mille Gabriele. E come ritroverete poi leggendo le schede e troverete anche nelle parole dei nostri tecnici, appunto si è cercato di trovare quegli esercizi che abbiano delle attinenze, delle volte sono più evidenti gli esercizi, parlo a secco, quindi in palestra rispetto a quello che poi andremo a trovare nello sport specifico, delle volte sono più attinenti, delle volte sembrano più lontani, ma se ponete la giusta attenzione troverete sicuramente un collegamento tra la proposta scritta e la realizzazione poi del gesto tecnico specifico, sport specifico. Ovviamente massimo sfogo all'inventiva, e se avete proposte interessanti da portare in classe e poi in un secondo momento, in un momento in cui andremo a fare un report dell'attività fatta, avrete delle proposte interessanti da porre e presentare a noi come federazione, siamo ben contenti e ben pronti ad accogliere, insomma, tutto quello che verrà poi sviluppato da voi sul campo. Adesso passiamo al terzo tecnico con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare e parlo di un pezzo grosso per chi è della nostra federazione nel mondo del triathlon. Parlo di Alessandro Bottoni. Alessandro Bottoni, oltre ad avere una lunghissima e ricca carriera d'atleta, con anche una partecipazione olimpica, è stato mio predecessore nel ruolo di direttore tecnico dell'attività giovanile e nell'anno olimpico di Tokyo ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico della nazionale olimpica. Adesso ricopre il ruolo di coordinatore metodologico della squadra nazionale e coordina anche il gruppo scientifico sempre della federazione. Ed è, come sapete, uno dei formatori per il nostro settore di istruzione tecnica. Lui, in questo gruppo di lavoro, si è occupato in particolar modo della sezione della corsa di queste schede. Quindi gli passo la parola e lo ringrazio.
Buonasera a tutti, grazie Alberto, grazie Fabrizio, grazie a tutti voi per essere qui presenti. Parlando della corsa, diciamo che forse è una delle cose più semplici da fare nella scuola in modo attinente al triathlon. Faccio vedere giusto la scheda perché mi può aiutare nella presentazione del gioco finale. Chiedo conferma se si vede lo schermo.
Adesso vediamo, ma è andata via la voce, quindi vediamo se ritorna o se è proprio un problema di connessione.
Mi sentite?
Adesso perfetto, tutto.
Ok, allora fondamentalmente anche per la corsa valgono ovviamente tutte le cose che ha detto prima Alberto e poi Fabrizio, quindi capire bene che tipo di realtà ci si trova davanti e tutte le esercitazioni ovviamente vanno modulate alunni, le loro competenze motorie, ma anche il tipo di umore, di motivazione, il tipo di clima che vi trovate ad affrontare nella scelta dei vari esercizi che ho proposto nella scheda. Tutti questi esercizi ovviamente sono un po' modulati per quelle che possono essere le competenze motorie di queste. Sì.
Perché c'è un attimo di... si rallenta la voce, provo a condividere io lo schermo in maniera tale,
perfetto.
Può essere che si rallenti in questa maniera. Allora, un attimo.
Ma giusto, ecco, l'immagine del gioco, perché può essere più semplice da spiegare.
Assolutamente sì, riporto alla...
ecco, sì, anche l'immagine del gioco, va bene. Okay. E quindi dicevo... Le esercitazioni sono state un po' modulate per quelle che possono essere le competenze motorie di questa fascia di età, ma ovviamente l'obiettivo è sempre quello di stimolare e poi consolidare gli schemi motori di base e le capacità coordinative. E quindi diciamo anche la presa di coscienza del corpo, il sapersi spostare velocemente, l'uso dei piedi che per la corsa è molto importante, il controllo del tronco e anche l'inclinazione del bacino, e nel saper bilanciare i vari segmenti corporei. E, più avanti nelle lezioni, per i più bravi, ci sono anche stimoli che tendono ad evidenziare la capacità di differenziazione e di controllo del corpo a differenze frequenze, a diverse intensità. Passando dalla prima alla seconda lezione, c'è un richiamo delle esercitazioni proposte nella prima lezione e poi con un consolidamento e poi la proposta anche di esercizi nuovi. Nel gioco invece, fondamentalmente delle esercitazioni proposte, voi dovete scegliere quelle che vi sembrano più opportune in base agli alunni che avete davanti o anche proporne combinazioni nuove o addirittura nuovi esercizi, insomma, ecco, come ha detto benissimo Alberto, sono solo degli esempi, delle proposte che possono essere anche ampliate, riformulate o addirittura rese migliori. E passando al gioco, diciamo nel gioco vengono stimolati e richiamati gli esercizi proposti, scegliendone due o tre a seconda di quanto si vuole far complicato il gioco, utilizzando il contesto divertente della gara di triathlon a staffetta, quindi un gioco di squadra che per gli alunni può essere molto, diciamo, accattivante e motivante per il movimento. E in più, diciamo, vengono un po' stimolati quelli che sono gli elementi specifici anche del triathlon, quindi la capacità di orientamento per trovare i coni e anche la capacità, diciamo, di riuscire a passare per primo in alcuni punti critici del gioco. E il gioco è fatto in questo modo, fondamentalmente. Vengono divisi gli alunni in gruppi da 3 a 5, quindi ci sono da 3 a massimo 5 squadre. E ogni squadra ha un colore, quindi prende diciamo il colore di un cono che avete a disposizione e fondamentalmente allestite una piccola area che è la zona di transizione dove gli alunni entrano per poi iniziare la corsa, perché nel triathlon fondamentalmente la corsa inizia dalla zona cambio e fondamentalmente nel gioco partono i primi e devono trovare all'interno della zona cambio il loro cono, quindi il cono dello stesso colore della propria squadra, e poi usciti dalla zona cambio devono fare più velocemente possibile il percorso all'interno del quale vengono richiamate uno, due o tre esercitazioni tra quelle che avete scelto. Ovviamente l'esercizio può essere fatto, diciamo, uno per volta, cioè l'ingresso nell'esercizio avviene una persona per volta, e quindi chi entra per primo, ad esempio nello slalom tra i coni oppure nel triangolo, svolge per primo l'esercizio e tutti gli altri, diciamo, in sequenza. Alla fine danno il cambio toccando il compagno di squadra, che a sua volta proseguirà nel percorso. Per l'ultimo frazionista, diciamo, il percorso è diverso, perché va poi verso l'arrivo. E anche i coni all'interno, diciamo, dell'area che avete trovato, della zona cambio, possono essere di volta in volta cambiati anche all'insaputa degli atleti, in modo da stimolare, scusate, degli alunni, in modo da stimolare, diciamo, la capacità di riuscire a trovare il proprio cono, che è un po' quello che succede quando gli atleti entrano in zona cambio, nel riuscire a trovare la propria posizione. Ovviamente anche questo può essere reso più complicato, arricchito con nuovi elementi a seconda di quello che vedete, e mettendo in campo quella che è la creatività e l'inventiva che avete in quel momento, insomma. E, direi di aver finito, insomma, tutto qua.
Perfetto, grazie mille Alessandro. Poi, come per gli altri tecnici formatori, restano a disposizione con noi fino alle 8, quindi se avete domande, curiosità, qualcuno ha già visto che c'è nelle chat, le sto lasciando a proposito in coda, proprio per non interrompere il flusso della lezione, per poi, insomma, dedicare più tempo possibile alle singole domande. Se vi viene in mente, avete curiosità da porre a uno specifico tecnico formatore, scrivetelo pure. Oppure appuntatevelo e poi alzate la mano, come vedo adesso c'è un iPhone che ha la mano alzata da un po', non so se è per sbaglio o se vuole la parola. Comunque, se vuole la parola gliela do alla fine, e fate così anche voi se volete la parola successivamente. Passiamo all'ultimo modulo, siamo al modulo finale, quindi entriamo nella specificità della zona cambio. Il modulo della zona cambio è stato trattato da Marco Pergolini. Marco Pergolini è un tecnico con un'esperienza ormai più che quindicennale nel campo dei settori giovanili di triathlon, e ricopre un ruolo fondamentale dentro all'area tecnica del settore giovanile. È un mio collaboratore diretto, si occupa di coordinare tutta l'attività nazionale degli RGT, quindi coordina il lavoro di tutti i referenti territoriali che lavorano per lo sviluppo e la promozione del triathlon nei vari singoli territori. E quindi un altro tecnico di altissima competenza e con esperienza diretta su queste fasce di età pluriennale, quindi gli passo la parola e ringrazio anche Marco Pergolini.
Buonasera a tutti, grazie Alberto, grazie a tutti i colleghi che hanno, come dire, preceduto un po' il mio intervento, e grazie anche a tutte le persone che sono presenti, che ci ascoltano. Faccio una piccola premessa: sono veramente orgoglioso che la federazione abbia comunque impostato questo progetto e questo lavoro, perché ritengo che effettivamente lavorare in questo modo, con questa modalità e con questa mentalità all'interno delle scuole primarie, era una cosa che non è mai stata in qualche modo provata in precedenza. E quindi possa sicuramente dare delle grandi opportunità, anche perché in queste fasce di età è possibile andare effettivamente a trovare quelli che potrebbero essere effettivamente gli atleti del futuro, insomma, e comunque ragazzini da avvicinare realmente al triathlon. Comunque, a parte questo, diciamo, io mi sono occupato un pochino di immaginare come inserire il concetto di zona cambio all'interno di questi moduli. E ovviamente la zona cambio è un concetto che tutti quanti conosciamo, che però può non essere facilmente, diciamo, riproducibile all'interno di una scuola, di una palestra, no? E quindi i consigli che mi sento di dare adesso, innanzitutto, cioè a parte quello che può essere poi il gioco, comunque l'attività in sé per sé, che ovviamente, come è già stato detto largamente, può essere quella che noi proponiamo, ma può essere anche comunque un qualcosa che deriva, diciamo, dalla nostra proposta o completamente anche diversa. Sta di fatto che comunque bisogna, è molto importante secondo me organizzare bene questa cosa e soprattutto, come dire, muoversi in anticipo, nel senso, come del resto prima ha detto Fabrizio, che ha dato delle indicazioni estremamente utili. È importante comunque visitare la scuola prima, la palestra, prendere contatto comunque con l'insegnante, con il tutor eventualmente, perché comunque in maniera tale da trovarsi lì ed essere preparati a quella che poi, come dire, quello che realmente ci attende, no? E ovviamente per simulare delle zone cambio occorre un minimo di materiale, non servono delle cose pazzesche, noi dobbiamo assolutamente muoverci con, come dire, con l'obiettivo primario della semplicità, perché comunque già andare a proporre, diciamo, delle attività all'interno delle scuole non è proprio facile, facilissimo, e se in più ci complichiamo la vita anche con situazioni complesse da un punto di vista logistico, di materiale, eccetera, sicuramente poi diventa tutto un po' più difficile da gestire. E come ho un po' immaginato le cose, cioè sostanzialmente nella prima e nella seconda elementare, insomma, quindi in realtà credo che bisogna semplicemente far conoscere il concetto di zona cambio come quarta disciplina all'interno del triathlon, quindi quella fase in cui effettivamente si passa da una disciplina all'altra senza soluzione di continuità. Ovviamente dobbiamo immaginare che davanti a noi abbiamo dei bambini, delle bambine che molto probabilmente, anzi sicuramente, non hanno mai né visto una gara di triathlon, tantomeno probabilmente nemmeno sentito parlare. E se comunque gli si va magari a chiedere: conosci il nuoto, conosci la bici, conosci la corsa, sicuramente risponderanno di sì. Se gli chiedi: conosci una zona cambio, probabilmente non avranno la più pallida idea di cosa si tratti. È ovvio che tutto questo va un pochettino anche spiegato in maniera semplice. E comunque, ripeto, tutto deve essere orientato alla semplicità e soprattutto all'aspetto ludico. Quindi i bambini devono vivere, secondo me, in realtà un gioco che poi li accompagni alla conoscenza di quella che è la zona cambio, ma sostanzialmente devono giocare. E da questo punto di vista il consiglio anche che mi sento di dare è di essere sicuramente, cioè di cercare di veramente di stabilire un contatto veramente molto giocoso, empatico, sia con la classe ma anche con, diciamo, con le maestre o con i maestri, e di coinvolgere assolutamente anche gli insegnanti, perché è importante che loro siano parte attiva della nostra attività all'interno delle scuole, perché conoscono la classe e sicuramente almeno nelle fasi iniziali sono in grado di dare un supporto anche nella gestione proprio, no, dei bambini e delle bambine, che noi da soli magari potremmo fare fatica, no? E comunque, per tornare al discorso della zona cambio, sostanzialmente ho immaginato un po' tre fasi, no? Nella prima fase, quella che può interessare la prima e seconda elementare, sostanzialmente viene presentato il concetto di zona cambio, quindi quest'area chiusa all'interno della quale, diciamo, il bambino entra e ha un obiettivo da perseguire ed esce, no? Non ci devono essere cose troppo complesse da realizzare. Negli esempi che abbiamo fatto, può essere anche il bambino entra, prende un cinesino qualsiasi, lo mette in testa, esce di corsa e va verso un ipotetico arrivo, no? Quindi sostanzialmente in questa fase loro devono capire che si muovono all'interno di uno spazio delimitato. E che all'interno di questo spazio delimitato comunque ci sono delle regole da rispettare. Per esempio, si entra da un ingresso e si esce da un'uscita, e non si fa il contrario, no? In una fase successiva, diciamo quella mediana, sicuramente, comunque ho ritenuto opportuno inserire anche il concetto della mount e della dismount line. Quindi aggiungere, diciamo, questo elemento in maniera tale che, diciamo, all'interno delle esercitazioni, anche dei giochi finali che poi si vanno a fare, esista anche questo elemento specifico dove avviene qualcosa. Quindi si corre alla dismount line, si esegue un esercizio, si entra in zona cambio, si fa il compito assegnato, si esce, alla dismount avviene qualche altra cosa. E infine, diciamo, nell'ultima fase invece, diciamo, la cosa diventa effettivamente un po' più pratica e realistica. Quindi, se è possibile, anche qui, diciamo, comunque con semplicità, può essere interessante cominciare a presentare il discorso del pettorale, del numero. È ovvio che magari se si ha modo si possono portare i pettorali fatti di carta, riciclati da qualche gara con l'elastico e tutto, ma può essere utile anche semplicemente un foglio di carta con scritto su un numero che il bambino tiene in mano, insomma. Oppure, per esempio, come diceva prima Fabrizio, usare il nastro adesivo, no? Da carrozziere. La carta gommata sulla quale scrivere il numero, no? da appiccicare poi sulla maglietta piuttosto che sulla felpa. E quindi si possono inserire sicuramente dei concetti che sono poi più vicini alla realtà della zona cambio, quindi può essere il pettorale, il discorso del casco, il discorso delle scarpe, quindi metti e togli le scarpe, e realizzare comunque dei giochi un attimino più complessi, delle esercitazioni più complesse che si avvicinano poi in pratica di più alla realtà delle cose. E adesso, diciamo, senza scendere magari nel particolare, ecco, delle esercitazioni o dei giochi proposti, che ripeto sono delle indicazioni, no? Sicuramente è importante valutare bene chi sia davanti e interfacciarsi bene con gli insegnanti, come già detto, far caso a comunque essere informati su chi abbiamo davanti, nel senso se c'è comunque qualche bambino o qualche bambina con una difficoltà in più, chi sa andare in bici, chi non ci sa andare, dare anche un risalto, che questa è una cosa, per esempio, che tante volte mi sono trovato di fronte, perché comunque ho avuto anche io modo di lavorare nelle scuole in passato. Spesso mi sono trovato davanti a avere a che fare con bambini o bambine che venivano a fare, diciamo, quella parte, no, di educazione fisica, chiamiamola così, no, di educazione motoria, con delle calzature, tra virgolette, difficilmente proponibili, no? E quindi magari anche far caso un po' a queste cose e consigliare in anticipo, in maniera tale che poi non ci si trovi di fronte a situazioni che rende un po' difficoltoso, insomma, portare avanti un po' tutto il discorso. E questo è un po' quello che mi sento in linea di massima di consigliare. E credo un po' di, come dire, di aver dato comunque delle indicazioni che possono essere utili. Ripeto, tutto deve ruotare intorno alla semplicità e al divertimento, perché poi i bambini, se non si divertono, sostanzialmente difficilmente potremmo avere successo. E una cosa che volevo sottolineare, che io comunque ho indicato, per quanto riguarda, diciamo, eventuali esercitazioni che si possono fare e che hanno in qualche modo a che fare anche con l'aspetto della bici, anche inserito in un contesto di zona cambio, quindi in tal senso potrebbe essere utile o comunque, diciamo, proponibile, invece di usare la bici, usare un monopattino. Perché comunque è più estremamente più semplice da trasportare, e per quanto ovviamente non si tratti di una bici a tutti gli effetti, comunque propone delle situazioni come l'equilibrio, come la spinta, insomma, no? Con un piede, cose che comunque poi in realtà si hanno anche, insomma, nel ciclismo vero e proprio. Credo di aver detto un po' tutto, anche se velocemente, quello che poteva essere un po' il discorso.
Grazie Marco. Grazie Marco,
ringrazio tutti.
Hai dato assolutamente degli spunti, lo troveranno nelle varie schede, molti spunti interessanti. Ritorna il concetto di anticipare agli studenti, ai professori e maestri quello che può essere il materiale o che il materiale sia adeguatamente idoneo alla proposta che verrà fatta nella lezione successiva, e tanto quanto sarà con la documentazione che dovrete produrre, portare firmata, i vari moduli, privacy, eccetera, che comunque vi verrà ribadito ulteriormente anche.
Sì, come diceva Fabrizio prima, insomma, non andiamo impreparati, nel senso, prepariamoci prima, perché esatto, dobbiamo sapere cosa troviamo e che spazi abbiamo a disposizione, insomma, è fondamentale questa cosa per una buona riuscita.
Esatto, e anche l'idea del monopattino l'ho trovata assolutamente interessante, e ci dà di nuovo lo spunto a ragionare e a inventarci, qualora non ci fosse quel materiale specifico che ci può servire per simulare una specificità del nostro triathlon, ad esempio il pettorale. Inventiamoci il foglio di carta che sostituisce il pettorale, oppure, come troverete nelle varie proposte, che scrivere il numero sopra un cinesino, varie proposte che troverete dentro le schede. Insomma, usare l'inventiva, che è quello che sicuramente farete nel quotidiano, ancor più sarà importante in classe, e ancor più sarà importante in questo ultimo modulo, quindi quello della zona cambio, dell'attività finale, perché dopo aver esplorato le singole discipline entriamo in quello che per i ragazzi, i bambini e i ragazzi, può essere più accattivante, cioè questa cosa nuova, la zona cambio, che magari non hanno mai sentito cos'è e quindi li può agganciare più facilmente che no magari le nostre tre singole discipline, e poi l'attività finale che diventa ancora più interessante e accattivante, e che è stata trattata dentro a questo progetto da Luca Bianchini, che molti di voi già conosceranno per chi ha seguito, insomma, corsi di formazione, aggiornamento della FITRI, in quanto è membro e formatore del nostro settore istruzione tecnica. È allenatore e preparatore fisico di triathlon, anche lui con pluriennale esperienza, e gli passo volentieri la parola per chiudere questo tavola rotonda di tecnici.
Grazie Alberto, grazie a tutti voi per essere qua, buonasera. Quindi parlerò dell'attività finale, quindi quella che dovrebbe essere l'unione di tutto quello che c'è stato nelle lezioni precedenti. Quindi l'idea è quella di andare a simulare, tra virgolette, una gara di triathlon, non intesa come nuoto, ciclismo e corsa, perché sarebbe abbastanza improbabile all'interno di una palestra, ma proporre tre attività differenti messe in sequenza l'una con l'altra. Quindi se abbiamo a disposizione una palestra, nelle schede ci saranno delle proposte differenziate per le varietà. Ci sono anche delle varianti se si dispone di una piscina, in modo che si possa lavorare anche in forma ludica. La proposta della piscina, ovviamente i ragazzi devono avere determinate caratteristiche dal punto di vista natatorio. Se non ci fosse la palestra o la piscina, vi faccio un esempio di due scuole di Milano, dove in una c'è quasi un palazzetto dello sport, dell'altra invece c'è mezzo campo di pallavolo disponibile. Quindi veramente una varietà infinita. E lì la fantasia, la creatività e la disponibilità di spazi e materiali vi lascia la libertà di modificare, adattare i percorsi in base all'attività che dovete fare. Gli esercizi partono fondamentalmente dagli schemi motori di base, quindi cose che teoricamente i bambini dovrebbero essere in grado di fare, fino ad arrivare alla fine delle scuole medie con esercitazioni di destrezza, abilità, velocità, forza, in modo da combinare tutte quelle che sono poi le caratteristiche del triathlon messe in sequenza l'uno con l'altro. L'importante è anche non avere, se nel caso si abbia a disposizione, diciamo, della piscina, le varianti non sono andando fuori dalla piscina, ma rimanendo sempre nell'ambito della vasca, sperando di avere almeno 2-3 corsie, diciamo così, a disposizione, ma se ci fosse tutta la vasca sarebbe veramente uno spettacolo. Si crea il percorso all'interno delle varie corsie in modo proprio da creare una differenziazione, una richiesta diversa di gesti motori, anche se poi eseguiti tutti in acqua. Facendo invece il riferimento sempre nella palestra, vengono utilizzati degli attrezzi semplici, come ad esempio delle bacchette, dei cinesini, dei coni, che teoricamente dovrebbero essere disponibili in tutte le palestre, ma comunque almeno le società sportive, quindi voi come tecnici, dovreste avere a disposizione, perché comunque anche, so, ad esempio, delle funicelle piuttosto che degli elastici possono essere, ve li potete far prestare dai vostri atleti piuttosto che con delle spese minime o comunque con il finanziamento che viene dato poterli acquistare. I percorsi non sono fissi, ma variabili, anzi adattati singolarmente agli studenti, all'attrezzatura e, come ribadisco, agli spazi disponibili. Se la palestra dispone anche di uno spazio esterno, come ad esempio il campo di cemento, di pallavolo, piuttosto che di un prato, ecco che si possono andare a sfruttare entrambi gli spazi. Se c'è lo spazio esterno, ci sarà anche presumibilmente una porta. Quindi all'interno della palestra magari andare a fare tutte quelle esercitazioni dove magari si fanno da sdraiati, dove si deve strisciare, rotolare, camminare a carponi per simulare il nuoto, per evitare che i ragazzi comunque si sporchino, ci sia magari l'erba bagnata o l'asfalto non è proprio salutare per le ginocchia. E poi andare fuori e sfruttare eventualmente anche la bicicletta piuttosto che tutta una serie di percorsi fatti anche all'aperto, previo disponibilità del tempo, quindi che non piova e che ci siano gli spazi sufficientemente ampi per poter poi gestire tutto. Si possono sfruttare tutti quelli che sono anche i giochi precedenti. Ho scritto delle proposte che possono essere utilizzate tranquillamente, ma nessuno ci vieta di prendere un esercizio che ha proposto Gabriele, un esercizio che ha proposto Fabrizio, un esercizio di Alessandro, tutti quegli esercizi delle attività precedenti che teoricamente i ragazzi dovrebbero avere in qualche modo assimilato, ecco, metterli insieme attraverso proprio le transizioni. Un'altra opportunità che può essere sfruttata è quella magari, ad esempio, di organizzarsi tra scuole limitrofe, magari della stessa città, e seguite magari dalla stessa società sportiva, proprio per creare, tra virgolette, una garetta di triathlon un pochino più strutturata, o ed eventualmente sfruttare sul territorio a breve distanza anche altre società sportive, oppure andare a lavorare con le gare regionali, non solo di triathlon, ma anche di duathlon, e lì far partecipare i ragazzi in funzione delle categorie di appartenenza. Come è stato ribadito spesso, il carattere ludico è importante. Dobbiamo tenere presente anche che ci sarà sicuramente una componente competitiva e agonistica insita nel ragazzino che vuole magari essere più forte dell'altro, e decidere se andarla a incentivare piuttosto che andare invece a reprimerla parzialmente, proprio per occuparsi più dell'aspetto ludico. Considerate che i bambini, anche quando giocano, sono competitivi. Quindi io sono stato estremamente veloce, rapido, breve e indolore per lasciare spazio abbondante a tutte le domande che sono state fatte, in modo che così c'è una parte di condivisione più ampia rispetto alle descrizioni che possono essere lette successivamente.
Grazie mille Luca, e infatti noto con piacere che siamo stati precisissimi, e quindi vi ringrazio anche a tutti i tecnici per aver rispettato le tempistiche che ci avevamo preposti, e così abbiamo appunto un ampio spazio da dedicare alle eventuali domande che fossero scaturite nelle vostre menti in questa ora e mezza che abbiamo passato insieme. Colgo l'occasione per ringraziare anche Simone Biava, il nostro direttore sportivo, che ha supervisionato sin dal principio questo progetto e questo gruppo di lavoro. E vi porto i saluti anche del nostro presidente Giubilei. Colgo l'occasione quindi per ringraziare lui e il Consiglio federale che hanno creduto subito in questa proposta che come settore giovanile abbiamo portato avanti, e consapevoli che hanno dato e daranno anche per grande impulso per il proseguo in futuro di questo tipo di progetto. Quindi non vuole essere un progetto, ce l'ha già detto in una nostra riunione precedente dove eravate presenti voi o le società, non vuole essere un unicum di quest'anno, ma vuole essere un progetto pluriennale, e in questa progettualità ovviamente tutto quello che è il materiale a disposizione verrà sempre più implementato e aumentato. Quindi proprio in conclusione, prima di passare alle domande, voglio nuovamente ringraziare per la loro professionalità, per la disponibilità che mi hanno dato incondizionata e notte tempo, perché davvero li ho contattati dalla sera alla mattina chiedendogli disponibilità di partecipare e di trovarci con la prima riunione da lì a un paio di giorni, e tutti i tecnici che avete sentito parlare hanno accettato volentieri ed entusiasti, ed era esattamente come potete vedere un team assolutamente di primo ordine, e il team che avrei voluto e che fortunatamente ho avuto il piacere di coordinare per produrre tutto questo materiale e lavoro vi ho detto, in veramente un tempo ristrettissimo. Quindi ringrazio nuovamente Gabriele Salini, Fabrizio Tacchino, Alessandro Bottoni, Marco Pergolini e Luca Bianchini per tutto il contributo che hanno dato in passato, che hanno dato in questo specifico progetto e che continueranno a dare dentro al nostro meraviglioso mondo.